notare, abbiamo preso la preghiera di invocazione allo Spirito da quelle lettere che ci vedranno impegnati soprattutto nelle tre domeniche che, se la grazia di Dio ci assisterà, potremo ancora vivere. Nella seconda lettera a Timoteo abbiamo pregato alcuni versetti del capitolo secondo. Oggi il professore Renzo Infante, a cui va sempre la nostra gratitudine, avrà un po' il compito di introdurci in tutte e tre le lettere pastorali. Voi sapete, quando parliamo di lettere pastorali ci riferiamo alle due lettere a Timoteo e alla lettera a Tito. Saranno poi rispettivamente padre Ernesto e don Giacomo ad affrontare rispettivamente queste tre lettere. A te il compito allora di darci quegli strumenti necessari per gustare poi l'approfondimento anche dei testi. Grazie sempre e buon proseguimento.
Parlo così?
Sì, parlo così, non c'è
problema. Spero si senta, sì. Buonasera a tutti. È sempre un piacere ritornare sulle balze di Pulsano, diciamo, non soltanto per farsi le scarpinate, ma anche per venire a fare altri incontri di altro genere. Allora, io questa sera ho il compito, probabilmente ingrato, di fare l'introduzione. In genere, dicevo poco prima a Padre Massimo, voi vi aspetterete qualcosa di spirituale, io invece di spirituale ve ne darò poco, ma spero che gli altri potranno colmare queste lacune, diciamo. Io farò più dei discorsi di natura, possiamo dire, tecnica, però spero che anche da questo voi possiate trarre qualche frutto per la vostra vita spirituale. Allora, prima di introdurre le lettere pastorali, io faccio un'introduzione alle lettere di Paolo in genere, come mi aveva detto padre Pietro per telefono sostanzialmente. Allora, le lettere, diciamo, di Paolo, una premessa che bisognerebbe fare: noi in genere definiamo lettere pastorali soltanto prima, seconda Timoteo e Tito. Questo forse ci induce o ci invoglia a dimenticare che tutte le lettere di Paolo sono lettere pastorali. Cioè, le lettere di Paolo sono delle lettere scritte per delle comunità. Sono molto diverse dalle lettere della epistolografia del mondo classico. Sono degli scritti occasionali. Infatti, nell'università, da quando si insegna letteratura cristiana antica, prima di introdurre i Vangeli si affrontano le epistole di Paolo, perché le epistole di Paolo, le lettere di Paolo, sono gli scritti più antichi del Nuovo Testamento che noi abbiamo. E Paolo non aveva, quando scriveva, l'obiettivo di narrare la vita di Cristo, di presentare la vita di Cristo, i miracoli, episodi importanti della sua vita, la resurrezione, cioè Paolo non ha questo scopo. Lo scopo con cui egli scrive le sue lettere è quello di rispondere a delle esigenze delle comunità da lui fondate e fornire delle risposte. Soltanto una lettera Paolo ha scritto ad una comunità che lui non conosce ancora, è la lettera ai Romani, ed è infatti quella che maggiormente assomiglia alle epistole del mondo classico, proprio perché, mancando quegli elementi, diciamo, di rapporto personale, di conoscenza delle situazioni della comunità di Roma a cui egli si sta indirizzando, egli ci presenta sostanzialmente quello che è il suo Evangelo, cioè la lettera di Paolo possiamo considerarla, tra virgolette, quella meno personale, quella meno legata a circostanze della vita della comunità di Roma, e quella che poi è diventata la Magna Carta sostanzialmente del pensiero di Paolo e del cristianesimo stesso. Le altre lettere, io faccio sempre l'esempio della Prima Corinzi, le altre lettere sono delle lettere, sembrano delle risposte a delle domande poste dalle comunità, da lui fondate. Ora, queste lettere ci sono giunte, infatti nei testi di filologia neotestamentaria ci sono delle sigle per indicare che nel mondo antico non c'era la Bibbia come l'abbiamo noi oggi, ma c'erano varie raccolte. C'era la raccolta dei Vangeli, i Vangeli si scrivevano su un manoscritto, poi le lettere di Paolo, cioè c'erano dei corpus. Allora la Chiesa antica ci ha trasmesso un corpus di lettere dette di Paolo. La critica moderna, a partire dal XIX secolo, ha incominciato a mettere in dubbio l'attribuzione a Paolo delle lettere che ci sono giunte, cioè delle 13 lettere che sono contenute nel canone. Ora, si distingue tra lettere autentiche e lettere inautentiche. Io non voglio entrare tanto in questa questione, però voi sapete che esiste questa discussione. Cioè, ci sono delle lettere che vengono considerate sicuramente scritte da Paolo. Attenzione, quando si dice autentico, non vuol dire ispirato, cioè non è sinonimo di ispirato, per cui se noi diciamo che una lettera è inautentica non vuol dire che non sia ispirata, cioè semplicemente si nega sostanzialmente o si mette in dubbio che Paolo l'abbia scritta, ma non che sia ispirata. La lettera agli Ebrei, per esempio, è già dalla Chiesa antica, un po' già dall'epoca antica, la lettera agli Ebrei in alcune liste del canone compare, in altre no. Per quale ragione? Perché lì dove si riteneva che la lettera agli Ebrei fosse di Paolo, veniva inserita nel corpus delle lettere di Paolo. Lì dove invece si riteneva che non l'avesse scritta Paolo, scompariva addirittura dal canone. Infatti non c'è in alcune liste di testi ispirati. Ora, diciamo che si considerano da tutti autenticamente di Paolo la lettera ai Romani, la prima e seconda Corinzi, la lettera ai Galati, Filippesi, la prima lettera ai Tessalonicesi e la lettera a Filemone. Si discute sulla autenticità paolina di Efesini, Colossesi e seconda Tessalonicesi. Poi c'è il gruppo delle pastorali, su cui bisogna fare un discorso a parte, e noi lo faremo adesso, nella seconda parte di questa relazione. Però una cosa che è importante notare è che questa lista che ci è giunta, cioè questa raccolta di lettere di Paolo, costituisce il tentativo della Chiesa antica di fare la stessa cosa che sta facendo la critica moderna. Cioè il problema di quante lettere avesse scritte Paolo non ce lo stiamo ponendo soltanto noi oggi o da un secolo a questa parte, esisteva già nel secondo, nel terzo secolo, perché circolavano molte lettere attribuite a Paolo e noi sappiamo per certo che alcune delle lettere che Paolo ha scritto non ci sono giunte. Per cui non è un problema moderno, per, diciamo così, per liberare il campo da dubbi, oppure dice che fanno gli esegeti moderni, distruggono la fede, sono contro la fede. No, era già un problema posto nella Chiesa antica. Dalla lista, infatti, da questa lista che ci è giunta attraverso il canone, è stata esclusa una lettera ai Laodicesi. Questa lettera oggi, diciamo così, circola, ci sono delle edizioni di questa lettera, ma sostanzialmente non è una delle lettere di Paolo, è un centone di frasi paoline messe assieme. Inoltre è stata esclusa da questa lista la cosiddetta terza lettera ai Corinzi, di cui è stata fatta un'edizione critica qualche mese fa a cura di un ricercatore di Roma, Danna. Lo scambio epistolare in forma di brevi lettere tra Paolo e Seneca, cioè quelle sono tramandate come lettere di Paolo, ma non sono state inserite in questa lista. Quindi già la Chiesa antica aveva fatto lo sforzo di riconoscere quali sono le lettere autentiche di Paolo e quali no. Quindi la preoccupazione di precisare quali siano le lettere di Paolo è antica quanto il canone neotestamentario. Tanto per fare un esempio, già nella seconda lettera ai Tessalonicesi, quella che ci è giunta e che noi leggiamo, al capitolo 2, al versetto 2, si mette in guardia l'autore di questa lettera, che sia Paolo o altri, mettono in guardia dall'accettare una lettera che viene fatta passare come nostra. Quindi immaginate un po' come è antica la questione delle lettere di Paolo. Quindi la raccolta contenuta nel canone include più di quanto lo stesso Paolo abbia scritto, ma non tutto quello che egli scrisse. Noi sappiamo di sicuro che Paolo scrisse una prima lettera ai Corinzi che noi non abbiamo avuto. Paolo, infatti, in Prima Corinzi, se leggiamo, Prima Corinzi 5:9, fa riferimento ad una precedente lettera. Vi ho scritto nella lettera. E dice, ma se questa è la prima, in quale altra lettera l'avrebbe scritto? Quindi si fa riferimento ad una precedente lettera che Paolo ha scritto ai Corinzi, ma che noi non abbiamo mai avuto. Inoltre, in 2 Corinzi 2:4, visto che avete la Bibbia, ebbene, quindi 2 Corinzi 2:4 si fa riferimento ad un'altra lettera. Vi ho scritto in un momento di grande afflizione col cuore angosciato, tra molte lacrime, non perché vi rattristiate, ma perché conosciate l'amore che nutro particolarmente verso di voi. Quindi Paolo, nella seconda lettera, fa riferimento ad un'altra precedente lettera scritta tra le molte lacrime, infatti viene identificata come la lettera delle molte lacrime. Anche questa lettera noi non l'abbiamo mai letta, non l'abbiamo mai avuta. Qualcuno ipotizza che questa lettera scritta tra le molte lacrime sia stata poi inserita nella seconda Corinzi ai capitoli 10, da 10 a 13, quindi la parte finale. Però non c'è una certezza in questo. Inoltre, nella lettera ai Colossesi 4:16, si fa riferimento ad una lettera scritta da Laodicea. E quando questa lettera sarà stata letta da voi, fate che venga letta anche nella chiesa dei Laodicesi, e anche voi leggete quella inviata ai Laodicesi, quella famosa lettera ai Laodicesi che noi non abbiamo mai avuto fra le mani. Un altro elemento importante quando si leggono le lettere di Paolo è diciamo, bisogna presupporre sempre che queste lettere venivano edite, cioè venivano pubblicate sostanzialmente. Cioè delle lettere che Paolo scriveva se ne facevano copie. Non sappiamo se già nel momento della partenza, quando Paolo ci scriveva le sue lettere, oppure se in un secondo tempo, quando le varie chiese che avevano ricevuto delle lettere volevano avere anche le altre lettere che Paolo aveva scritto alle altre comunità. Questo è da tenere presente. Perché? Perché, come dice Pietro nella seconda lettera di Pietro 3:15-16, questa lettera, anche questa, introduciamo il termine, di pseudo-epigrafica, cioè Pietro non c'entra niente con la lettera di Pietro, insomma. È uno scritto probabilmente sicuramente scritto dopo la morte di Pietro. Quindi 2 Pietro 3:15, 16. Egli fa riferimento alle lettere di Paolo. La magnanimità del Signore nostro, consideratela come salvezza. Come vi ha scritto anche il nostro carissimo fratello Paolo, secondo la sapienza che gli è stata data, come in tutte le lettere nelle quali egli parla di queste cose. In esse vi sono punti difficili da comprendere che gli ignoranti e gli incerti travisano, al pari delle altre scritture, per la loro propria rovina. Quindi c'è l'abitudine già attestata dalla seconda Pietro di raccogliere queste lettere, cioè le comunità, mettiamo, di Efeso, la comunità di Filippi, la comunità dei Corinzi, ci teneva ad avere tutte le lettere che Paolo aveva scritto, per cui già esiste un corpus delle lettere. I manoscritti che ci sono giunti, chiaramente gli originali non ci sono arrivati, ci sono giunte copie. Allora, i manoscritti denunciano questo lavoro di editoria. Per esempio, la benedizione conclusiva della lettera ai Romani, in molti manoscritti appare in 16, 25, 27. Bisogna fare un po' di esercizio con le dita, no? Che è l'attuale posizione. A colui che ha il potere di confermarvi nel mio Vangelo, che annuncia Gesù Cristo secondo la rivelazione del mistero, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, diciamo che in molti manoscritti, ed è l'edizione critica che viene accolta, la variante accolta, si trova qui. Però nel papiro 46, che è uno dei primi testimoni del Corpus Paulinum, si trova dopo 15:33, cioè si trova alla fine del capitolo 15. Perché? Che cos'è accaduto? Allora, in altri ancora si trova alla fine del capitolo 14. Quindi vuol dire che facendo le copie di queste lettere si interveniva, gli amanuensi in qualche modo intervenivano. Quindi probabilmente l'ipotesi che si fa è che si tratta di edizioni diverse, preparate per diverse situazioni ecclesiali. Cioè le lettere venivano allungate e abbreviate a seconda delle situazioni delle chiese a cui si volevano indirizzare. Ulteriore prova di questo lavoro editoriale è costituito dall'attenzione che si nota nei contenuti. Chi ha studiato e legge le lettere di Paolo sa che molte volte dei brani, cioè Paolo salta un po' da un brano all'altro. Ora, questo a che cosa è dovuto? Una delle possibili spiegazioni potrebbe essere questo lavoro editoriale, abbastanza così, imperfetto. Una prima conclusione di cui bisogna tener conto nell'esegesi è che le lettere di Paolo, nella forma attuale in cui le leggiamo noi, non rispondono in tutto alle lettere scritte da Paolo. esse ci presentano già il Paolo trasmesso dalla Chiesa. Quindi noi non siamo certi che le lettere che leggiamo, queste sono sicuramente di Paolo, nessuno mette in dubbio l'autenticità, però la forma in cui ci sono giunte è possibile che sia già il frutto di una operazione di questo tipo. Il genere poi delle lettere, qui andiamo un poco veloci perché è più tecnico, le lettere che Paolo scrive hanno adottato e hanno adattato anche gli elementi formali del genere epistolare del tempo, in uso al tempo. Sostanzialmente la forma epistolare è rimasta uguale anche oggi, anche se oggi si scrivono le mail, per cui la forma della lettera viene un po' alla volta abbandonata. Cioè, ogni lettera ha sempre un prescritto. Di questo prescritto fanno parte una superscriptio, si chiama, no? La cosa che si mette sopra la lettera, noi la mettiamo sulla busta, cioè il nome del mittente. Poi c'è il nome del destinatario o dei destinatari. E poi ci sono i saluti iniziali. Questo nelle lettere romane, nelle lettere antiche in cui non c'era la busta e il foglio dentro la busta, si metteva tutto quanto sul foglio della lettera, sul papiro, sulla tavoletta, eccetera. Poi segue il corpo della lettera e alla fine c'è un postscriptum. Il postscriptum consiste negli auguri, nelle raccomandazioni, nei saluti finali. Paolo che cosa ha fatto? Ha personalizzato questo formulario. Nel prescritto ai nomi del mittente e dei destinatari ha aggiunto quasi sempre le loro qualifiche ecclesiali. Per esempio la prima lettera ai Corinzi, cioè, ma sono tutte uguali, eh? Paolo, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio. Quindi non c'è semplicemente Paolo a Valerio, no, Paolo che è apostolo di Gesù Cristo, eccetera, eccetera. Poi si aggiungono gli altri mittenti, la lettera, la prima Corinzi aggiunge, e il fratello Sostene. Quindi non è soltanto una lettera di Paolo, ma è anche a Paolo viene accomunato il fratello. Si rivolge poi alla Chiesa di Dio che è in Corinto, a coloro cioè che sono stati santificati in Cristo Gesù, eccetera, eccetera. I saluti iniziali vengono amplificati. Al saluto greco normale, chaire, chairein, cioè salve, salvete, charis, grazia, eccetera, si aggiunge il più semitico shalom e irene, quindi il saluto che il celebrante all'inizio della messa è ripreso proprio dal formulario delle lettere di Paolo, grazia e pace da parte, eccetera, eccetera. Questo saluto in cui compaiono la charis greca e la semitica eirene, pace, riecheggia la benedizione antichissima contenuta in numeri 6, 25, 26, che è quella che noi recitiamo il giorno di Capodanno. Al saluto viene aggiunto in tutte le lettere, ad eccezione della lettera ai Galati, ma questo si capisce il perché. Perché, se ricordate, la lettera ai Galati è la lettera scritta da Paolo, che è su tutte le furie. Per cui egli non inserisce il rendimento di grazie. Perché in tutte le lettere, subito dopo i saluti, c'è questo rendimento di grazie. Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, che si trova in prima Corinzi, in seconda Corinzi, eccetera. Invece nella lettera ai Galati attacca subito con stolti Galati, per cui non deve ringraziare Dio, ma li deve anzi rimproverare aspramente. Anche nel post-scritto Paolo opera dei cambiamenti. Al semplice arrivederci a Dio, a risentirci, eccetera, egli inserisce delle dossologie, anche qui, cioè dei rendimenti di lode, delle benedizioni che appartengono di più alla cultura biblica e alla, diciamo così, al, come possiamo dire, all'abitudine che ormai era invalsa nella liturgia delle primitive comunità cristiane. Segno evidente questo che Paolo auspicava che le sue lettere venissero lette, e probabilmente lo sapeva, nel corso delle assemblee liturgiche della comunità. Quindi Paolo, quando scrive, non scrive mai soltanto a qualcuno, al capo della comunità, ma scrive sempre alla comunità. Per cui egli auspica, desidera, vuole, è consapevole che le sue lettere vengano lette nel corso dell'assemblea liturgica, perché sono lettere indirizzate alle chiese. Il fatto che in conclusione poi egli richiami l'attenzione su quanto egli scrive di suo pugno. Ora, questa notazione si trova almeno tre volte: 1 Corinzi 16:21, 4:18, 2 Tessalonicesi 3:17, ma vediamo 1 Corinzi 16:21, in cui Paolo esplicitamente dice: i saluti li ho scritti di mio pugno. Ecco qui. Il saluto è di mia mano, di Paolo. Che cosa vuol dire questo? Cioè vuol dire che non è Paolo che scrive le lettere allora. Cioè se egli sente l'esigenza di autenticare quasi con la sua firma quanto è stato scritto, vuol dire che egli dettava le sue lettere. Degli amanuensi che scrivono le lettere, dei segretari, diciamo, che redigono le lettere di Paolo, soltanto di uno conosciamo il nome, ed è quello che sta proprio alla fine della lettera ai Romani, in Romani 16:22. Dice: anche io, terzo, che ho scritto la lettera, vi saluto nel Signore. Quindi dobbiamo presupporre che Paolo dettasse le sue lettere. In qualche film ricordo che hanno rappresentato Paolo che così passeggia, preso dal filo dei pensieri, e parla, e c'è uno che scrive. Qualcuno dice che probabilmente la difficoltà di seguire sempre il pensiero di Paolo forse dipende anche da questo, dal fatto che egli non scrive come facciamo noi al computer o al tavolino, per cui legge, rilegge, si scrive. Siccome poi il materiale su cui si scrive costa, oggi si piglia un foglio, si butta, all'epoca questo era molto più difficile, ma non so se questa possa essere una spiegazione valida. Però il fatto che Paolo dettasse le sue lettere, sapendo che queste lettere poi erano destinate alla lettura pubblica, spiega la presenza al loro interno di molti artifici della retorica antica. Cioè Paolo quindi si esprime come un retore, non è semplicemente così l'apostolo che è pieno, come noi immaginiamo, di fervore, c'è anche quello, però c'è anche, ci sono anche gli artifici letterari. Noi abbiamo qui della nostra terra, forse voi lo avete invitato alcune volte, Don Pitta, Don Antonio Pitta, il quale è uno dei maggiori studiosi italiani della retorica delle lettere di Paolo. Cioè, scoprire all'interno delle lettere di Paolo gli artifici retorici adoperati. E, diciamo, concludiamo brevemente questa prima parte, appunto, sottolineando il fatto che le lettere di Paolo, cioè si discute ancora oggi, se voi prendete qualunque libro di introduzione alle lettere di Paolo, c'è la discussione: ma le lettere di Paolo sono lettere o sono epistole? Noi eravamo abituati una volta a leggere dall'epistola. Ora, che cosa sono? Sono lettere o epistole? Il maggiore studioso di questo argomento, Deismann, aveva in qualche modo studiato tutta quanta l'epistolografia del mondo classico ed era giunto a questa sostanziale divisione. La lettera sarebbe per sua natura intima e personale, come le nostre lettere, scritte per il solo destinatario, una mamma che scrive al figlio, oppure un amico che scrive a un altro, e l'innamorato che scrive all'innamorata, ma mai per il grande pubblico. Il suo contenuto è privato e non si adatta a nessun altro se non a chi la scrive e a colui e al quale è destinata. Cioè intima indica, cioè sottintende un rapporto personale tra mittente e destinatario. Il suo contenuto può essere vario perché la vita delle persone è varia. L'epistola invece è una forma d'arte letteraria, è un genere della letteratura, infatti si parla di epistolografia come genere letterario. Della lettera essa condivide soltanto la forma scritta, ma il suo contenuto tiene conto sempre del grande pubblico. Cioè l'epistola vuole raggiungere quanta più gente possibile, mentre la lettera è indirizzata a quella persona, l'epistola è indirizzata ad un pubblico molto vasto. Se la lettera è privata, l'epistola è merce di mercato. Quanti più lettori trova, tanto più ha ottenuto il suo scopo. Uno che scrive un libro è come uno che scrive un libro. Più si vende il libro e più ha raggiunto lo scopo, non di fare soldi, di comunicare un messaggio forse. Anche quello. Quindi, se la lettera è un pezzo di vita, l'epistola è un prodotto letterario. Ora, le lettere di Paolo, se noi ci interroghiamo, che cosa sono? Sono un po' dell'uno e un po' dell'altro. Sono un prodotto misto, sostanzialmente. Sono scritti in cui Paolo esprime i propri sentimenti. Interloquisce in queste lettere con dei destinatari storici, concreti, che gli hanno posto delle problematiche. Penso sempre a Prima Corinzi, che è quella forse delle lettere di Paolo, è quella più chiara, cioè che fa capire meglio come funzionavano le lettere di Paolo. Cioè Paolo proprio a domanda risponde. C'è il caso dell'incestuoso, allora dovete fare così, ci sono dei dissidi all'interno di voi su chi ha il carisma più importante, vi dico di fare così, sulla questione della cena, dico di fare in questo modo, cioè noi, sono interessantissime perché è vero che Paolo ci parla poco di Gesù Cristo. L'unico Vangelo di Paolo è Gesù Cristo è morto ed è risorto. Avendo la fede in Lui siamo salvi. Non è che ci racconti tante cose, dicevamo prima. Però dalle lettere di Paolo noi veniamo a sapere molti elementi della vita delle primitive comunità, proprio attraverso le risposte che Paolo fornisce. Quindi Paolo esprime i propri sentimenti di ira, di gioia, di ringraziamento, di lode, però interloquisce, ho detto sempre, con dei destinatari concreti, storici. Però queste lettere non sono destinate a dei singoli individui, a parte la lettera a Filemone, che è un bigliettino sostanzialmente in cui si raccomanda Filemone di raccogliere questo schiavo che è fuggito, di accoglierlo come un fratello e non come uno schiavo. Ma anche la lettera a Filemone poteva facilmente diventare oggetto di lettura comunitaria, sostanzialmente, perché non ci sono dei segreti che bisogna tenere nascosti. C'è un insegnamento anche lì. Ma tutte quante le altre lettere erano destinate ad essere lette nell'assemblea liturgica, che costituisce il loro naturale ed ovvio contesto. Quindi Paolo scrive missive di carattere occasionale, originate e causate da interpellanze e interventi su casi verificatisi all'interno delle comunità. Veniamo alla seconda parte, le lettere pastorali, che su cui voi vi fermerete a riflettere molto più, diciamo così, attentamente nei prossimi incontri, nei prossimi tre incontri. Mi pare che ognuno dei prossimi incontri è dedicata ad una delle lettere, per cui entrerete sicuramente nei dettagli delle lettere stesse. Allora, noi diciamo una parola di introduzione e spero di essere esauriente e chiaro. Allora, il corpus dell'epistolario di Paolo si chiude con tre lettere indirizzate, una a Tito e due a Timoteo. La cosa già curiosa è questa, che se andiamo a prendere i testimoni, cioè i manoscritti che ci trasmettono le lettere di Paolo, curiosamente, ma non so se significativamente o meno, il loro testo manca nel P46, papiro 46, che è il più antico dei testimoni delle lettere di Paolo. Non ci sono proprio. L'altra cosa pure strana è che mancano anche nel codice Vaticano, nel codice B, che è uno dei codici, dei tre, diciamo così, manoscritti maiuscoli più importanti del Nuovo Testamento, insieme con il Sinaitico e con l'Alessandrino. Non ci sono. Probabilmente, diciamo così, i filologi giudicano queste lacune non a una volontà di escluderle, cioè quasi che chi avesse fatto questa raccolta avesse voluto escluderle. Probabilmente si dice, si spiega questa lacuna nel P46 come una lacuna dovuta al fatto che era terminato il papiro su cui si scrivevano tutte le lettere di Paolo, quindi a mancanza di spazio. Voi sapete che nel mondo antico i papiri, come le pergamene, si confezionavano su ordinazione. Uno già sapeva quante righe dovevano entrare all'interno di questo papiro, per cui si faceva la commissione. Probabilmente non si capisce come sarà mancato lo spazio, per cui è spiegata in questo modo. Invece la loro assenza nel Codice Vaticano sembra essere dovuta alla perdita di alcuni fogli finali del Codice Vaticano, per cui insieme con altri testi sono saltate o sarebbero saltate anche le lettere pastorali. La loro presenza viene attestata nel canone muratoriano, che però è della fine del secondo secolo. Ad esse si fa probabilmente, però alcuni mettono in dubbio questo, si fa riferimento in alcuni brani dei cosiddetti padri apostolici, cioè alcuni scritti che sono immediatamente posteriori agli scritti del Nuovo Testamento. Qualcuno di questi forse è anche più antico di qualcuno degli scritti del Nuovo Testamento. Infatti nel canone muratoriano qualcuno dei padri apostolici c'è e qualche libro del Nuovo Testamento manca. Questo vi fa capire come anche la questione del canone, che noi pensiamo fosse già fin dall'inizio completa, 27 libri, è un qualcosa che si è andato costruendo un po' alla volta. Cioè la Chiesa, non facciamo l'errore di pensare che la Chiesa del primo secolo sia uguale a quella di oggi. Questo errore di distorsione storica, per cui noi proiettiamo al primo, secondo secolo quelle che sono le nostre concezioni, la nostra visione della Chiesa. Qualcuno dice: come il giudaismo del tempo era plurale, è stato edito proprio quest'anno, mi pare, o l'anno scorso, un libro che ebbe un certo successo anni fa, I giudaismi del secondo tempio. Oggi tra gli storici del cristianesimo, ma anche della Chiesa pure, si comincia a parlare di primitivi cristianesimi. Cioè nel senso, oppure se vogliamo parlare di primitivo cristianesimo, dobbiamo pensare non ad un fenomeno unitario, ma ad un fenomeno abbastanza complesso, articolato, diversificato. Ma diciamo, io credo che questo non sia un mistero, perché se noi prendiamo gli scritti del Nuovo Testamento, pure se fossero gli unici scritti, cioè senza pensare agli apocrifi, a tutti quanti gli altri testi, già nella lista del Nuovo Testamento noi abbiamo varie visioni di Cristo. Cioè il Vangelo di Marco non è uguale a quello di Matteo, non è uguale a quello di Luca, non è uguale a quello di Giovanni. Se noi avessimo soltanto le lettere di Paolo, immaginate un poco che cosa sarebbe il cristianesimo. Cioè abbiamo varie visioni, e la Chiesa fin dalle origini ha condannato sempre la tendenza al concordismo, cioè di voler ridurre ad unità tutte queste differenze. Pensate alla condanna che fu fatta dell'opera di Taziano, che aveva scritto il Diatessaron o Diatessaron, cioè tra quello che hanno fatto, quello che ha fatto la filmografia moderna, Zeffirelli in testa, cioè di prendere un episodio da un Vangelo, un episodio da un altro, un episodio da un altro, e fare un qualcosa che non esiste. Per cui la Chiesa ha sempre difeso, ricordate, il Vangelo quadriforme. Per cui già la Chiesa riconosce che esiste una diversità, una differenza, non che le differenze siano proprio tali da annullare la figura di Cristo, però è un fenomeno plurale il cristianesimo. Allora, in questi testi, la lettera di Clemente, in molti passi delle lettere di Ignazio di Antiochia, nella lettera di Policarpo ai Filippesi, sembra che si faccia riferimento ad alcuni brani delle lettere pastorali, per cui diciamo che esistevano già. Se vengono citate nella lettera di Clemente, che è della fine del primo secolo, dobbiamo ipotizzare che queste già esistessero, non che sono state scritte chissà quanto. Il loro carattere, il carattere di queste lettere, viene definito già nel canone muratoriano. Questo canone è, di che cosa si tratta? Si tratta di una lista, un tentativo sostanzialmente di fare una lista dei libri ritenuti ispirati dalla Chiesa del secondo secolo. Questa lista sembra che rifletta, chi dice che è stata scritta addirittura a Roma, qualcuno invece dice riflette un po' la consuetudine della Chiesa d'Italia sostanzialmente, la Chiesa che cominciava a dipendere da Roma. È stato ritrovato questo frammento, perché si tratta non di un'opera, si tratta di un frammento nella Biblioteca Ambrosiana di Milano da Ludovico Antonio Muratore. Per cui si chiama canone muratoriano, ma risale probabilmente, anzi è stato datato alla fine del secondo secolo, forse il 180-190, poco prima di un'altra opera fondamentale per il canone, che è l'opera di Ireneo di Lione, l'Adversus Hereses, contro le eresie, in cui si cominciano a fare i conti, quanti sono gli scritti che la Chiesa Cattolica, si chiamava, deve ritenere sacri, ispirati da Dio, e che sono utili per la salvezza. Quali sono? Chi li esclude sicuramente è Marcione. Marcione, questo eretico, oddio, noi diciamo eretico, ma Marcione era un cristiano che la pensava diversamente da come la pensava la maggior parte dei cristiani del tempo. Non essendoci, io dico sempre questo, non essendoci una ortodossia già stabilita, perché il concetto di ortodossia incomincia a precisarsi quando si incominciano a precisare le eresie. Quindi dobbiamo arrivare almeno 80-90 anni dopo. Per cui Marcione la pensava diversamente, egli era un cristiano del Ponto, era venuto a Roma e a Roma aveva fondato diverse comunità. Egli riteneva che il vero cristianesimo fosse quello di Paolo, per cui escludeva dalla lista dei libri ritenuti ispirati molti degli scritti che sono stati poi accolti dalla Chiesa, il Vangelo di Matteo, il Vangelo di San Giovanni, il Vangelo di Marco. Dei quattro Vangeli accettava soltanto una parte del Vangelo di Luca, poi le lettere di Paolo, però è certo che escludesse da questa lista delle lettere di Paolo le lettere pastorali. Non si sa bene perché, qualcuno ipotizza che sia per il fatto che in queste lettere si parla molto contro il pericolo delle eresie, eccetera, eccetera, ma non sono ipotesi. Certo è che alcuni non le ammettevano, non riconoscevano tra gli scritti ispirati. Quindi nel canone vengono, che cosa si dice di loro? Una frase, non è molto lunga. Per l'onore della Chiesa Cattolica e per l'ordine della disciplina cattolica, già questo, guardate, è particolare, insomma, no? Cioè vengono in qualche modo distinte dalle altre lettere. E si dice che queste lettere sono per l'onore della Chiesa e per l'ordine della disciplina cattolica. Sono anche considerate come sacre una lettera a Filemone, una anche a Tito e due a Timoteo, scritte per l'affetto e l'amore. Ora, queste lettere si distinguono dalle altre lettere di Paolo perché sono indirizzate a dei capi di comunità, con dei discorsi di carattere ufficiale ed autorevole che riguardano la comunità intera e sono indirizzate alla Chiesa cattolica. Cioè, viene in qualche modo meno il carattere che dicevamo prima essere caratteristico delle lettere di Paolo, cioè quelle di riferirsi a delle situazioni di comunità concrete. Sono delle lettere che vanno bene per la Chiesa cattolica. Quindi in qualche modo potrebbero entrare nel novero delle lettere cosiddette cattoliche, come la lettera di Giuda, di Giacomo, eccetera. Le istruzioni in esse contenute, questo è interessante però, perché ci forniscono uno spaccato della vita del cristianesimo della seconda metà del primo secolo. Abbracciano tutti i settori e gli ambiti della vita delle comunità cristiane delle origini, dalla preghiera alla vita di relazione, ai rapporti con i dissidenti, cioè si danno degli ammaestramenti sui vari settori della vita che i cristiani vivono nel mondo. Si danno delle indicazioni sulla testimonianza che bisogna dare di fronte al mondo. E qui cito un brano di Rinaldo Fabris, autore di un'edizione delle lettere di qualche anno fa. L'insieme delle norme, regole ed esortazioni pratiche è sostenuto da frammenti di catechesi, inni e professioni di fede, sentenze e detti sapienziali che provengono dal patrimonio tradizionale cristiano. Perciò le tre lettere, dice Fabris, oltre a darci un interessante spaccato sulla vita e organizzazione delle prime comunità cristiane, ci trasmettono una documentazione preziosa sulle formule di fede e di catechesi dei primi tempi. Per cui, da questo punto di vista, se noi prescindiamo dalla questione che adesso in cui ci andremo a ingarbugliare, insomma, no? Se uno prescindesse dalla questione della autenticità sostanzialmente, perché poi è questo il problema che distrae un po', secondo me. Perché noi parliamo delle lettere pastorali, ma quasi nessuno le ha lette e poco si leggono poi alla fine. Ora, se noi prescindessimo dalla questione dell'autenticità di queste lettere, le ha scritte o no Paolo, noi ci troveremmo veramente di fronte al quadro, ad una rappresentazione delle comunità della seconda parte del primo secolo. Tuttavia, questi pregi, appunto, questo quadro, viene oscurato da altre due prepotenti questioni che hanno monopolizzato il dibattito sia scientifico che teologico. Un'accusa che si è rivolta, ma questo soprattutto nell'ambito del mondo protestante, però questo noi dobbiamo fare i conti con questo, perché chi ha studiato per prima in maniera scientifica la Bibbia è stato il mondo protestante. Noi cattolici siamo arrivati dopo. Ora, nel mondo protestante, nei confronti di alcuni scritti in particolare del Nuovo Testamento, l'opera Lucana e poi le lettere pastorali, grava un'accusa di friucatolicismus, cioè di proto-cattolicesimo, lì dove per loro cattolicesimo è un termine fortemente negativo. Quindi in qualche modo questi scritti avrebbero anticipato quelli che sono stati gli errori fondamentali che la Riforma ha voluto emendare, ha voluto correggere. In modo particolare su che cosa si appuntano le critiche? Sulla istituzione Chiesa, sulla istituzione gerarchica. Allora, mentre negli altri scritti del Nuovo Testamento non è così evidente la manifestazione di una struttura gerarchica della Chiesa, all'interno delle lettere pastorali questo è più che evidente. Cioè la Chiesa viene affidata a delle persone storiche, viene affidata a dei capi, al vescovo, ai diaconi, eccetera. Ora vediamo un po'. Per quanto riguarda la questione dell'autenticità, lo ripeto come dicevamo prima, da non confondere con l'ispirazione, cioè queste lettere sono ispirate, per cui anche se uno crede che le abbia scritte un altro autore diverso da Paolo, rimangono ispirate lo stesso. Ora, anche se alcuni autori, sia cattolici che protestanti, questo poi è strano, insomma, no, continuano a difendere la spada tratta. Io mi ricordo di aver ascoltato tante volte parlare il professore Cipriani di Napoli, non so se qualcuno di voi l'ha mai sentito, tu forse sì. Egli era uno degli difensori, io a casa c'ho il suo commento alle lettere di Paolo, e lui, diciamo così, difende l'autenticità paolina di queste lettere, smontando uno per uno tutti quanti, diciamo così, i rilievi, tutte quante le accuse contro l'autenticità. Cioè, per cui quella è una questione poi dopo di scelte, ma insomma, quando non si mette in dubbio che siano ispirati, poi si può discutere, insomma. La tendenza maggioritaria però è quella di considerarle pseudo-epigrafiche, che sembra una parolaccia, insomma. Pseudo-epigrafico per noi può essere quasi sinonimo di falso. Ora, non è questo il caso, perché la pseudo-epigrafia era un fenomeno diffusissimo nel mondo antico, sia nel mondo classico, ma anche nel mondo biblico. Voi pensate alla legge di Mosè. Cioè, noi consideriamo come gli ebrei, fratelli nostri, noi consideriamo il Pentateuco opera di Mosè, ma lo sappiamo che non è stato Mosè a scrivere. Cioè, Mosè è all'origine di questa composizione. Qualcuno mette in dubbio anche questo, insomma. Però noi diciamo che Mosè ha avviato questo processo di composizione, ma sicuramente non può aver scritto lui il Deuteronomio, che viene ritrovato poco prima dell'esilio. Cioè siamo 600 anni dopo. Nel Pentateuco, se voi leggete con un po' di attenzione, cioè non soltanto i brani che si leggono in chiesa, no? L'Esodo, la Genesi, eccetera. Cioè noi abbiamo continuamente doppioni, ripetizioni, contraddizioni. Due volte viene raccontata la creazione, quante volte viene raccontata l'uscita dall'Egitto, in quanti modi si stipula l'alleanza tra Dio e il popolo. Ora, dire pseudo-epigrafia non vuol dire che è falsa l'attribuzione, cioè vuol dire che si riconosce che ad un inizio, ad un avvio dato da questo personaggio, poi la produzione è continuata nel tempo e quando si pone fine a questa opera viene attribuita a chi ha dato inizio, a chi ha dato avvio a questa opera, a questa composizione, perché altrimenti poi si dovrebbero menzionare tutti coloro che hanno posto mano a scrivere. L'altro esempio classico è quello del profeta Isaia. Il profeta Isaia, il libro del profeta Isaia, si compone di 66 capitoli, però ormai, anche nella Bibbia di Gerusalemme si parla di proto Isaia, di deutero Isaia e trito Isaia. Cioè il profeta Isaia è un personaggio storico, vissuto alla corte o al tempo del re, ricordate, Acaz. Al tempo della guerra siro-efraimitica egli proclama l'oracolo della Vergine che partorirà un figlio, concepirà un figlio e lo partorirà chiamandolo Emanuele. Per cui è sicuramente un personaggio storico, è un profeta. Ma i profeti non scrivevano, quasi mai si dice che i profeti scrivano. Di Geremia si dice che scrive il libro, ma degli altri profeti, gli altri profeti sono degli oratori. Ricevono un oracolo e lo annunciano. Le persone imparano questi oracoli, li memorizzano, li trasmettono. Arriva il tempo in cui si decide di scrivere. E spesso nella continuità di un iniziatore, un fondatore, si mette il nome del primo che ha incominciato questo tipo di oracoli. Per cui dire pseudepigrafia non vuol dire falso, cioè vuol dire che l'opera è stata in qualche modo portata avanti da discepoli continuatori e alla fine questi discepoli hanno posto il nome del loro fondatore. Per cui esse sarebbero sorte all'interno della cosiddetta scuola paolina, di cui però non si capisce bene che cosa si voglia intendere. Cioè sono sicuramente dei suoi discepoli, dei suoi collaboratori che hanno continuato l'opera di Paolo, e queste lettere rappresenterebbero la reinterpretazione e la rilettura della teologia e dell'insegnamento di Paolo nelle mutate situazioni delle comunità da lui fondate. In tal senso esse potrebbero considerarsi autenticamente paoline, perché alla loro origine, anche se non materialmente, vi sarebbe la persona e l'opera dell'Apostolo delle genti. La maggiore novità teologica, forse ve lo faranno vedere gli altri relatori, delle lettere pastorali rispetto alle altre lettere di Paolo è costituita dalla ecclesiologia, che pur avendo dei legami stretti con la tradizione di Paolo, sembra rappresentare uno stacco troppo netto rispetto alle concezioni dell'Apostolo. La diversità consiste non solo nella sua organizzazione gerarchica, qualcuno pensa già all'episcopato monarchico, probabilmente a torto, perché per episcopato monarchico si intende che a capo della Chiesa c'è un solo capo, il Vescovo, che in qualche modo è figura di Cristo, continuatore di Cristo. In una chiara concezione di questo tipo, io credo la si abbia soltanto però nelle lettere di Ignazio di Antiochia, che è poi l'autore che viene menzionato nei documenti pontifici sostanzialmente sull'episcopato. Per, cioè, dire che già al tempo delle pastorali si ha una concezione di questo tipo mi sembra un po' eccessivo. Ma quindi la diversità consiste non soltanto nella sua organizzazione gerarchica, ma proprio nella visione teologica della Chiesa, che tende a diventare una istituzione salvifica in se stessa, al pari e a volte sembra al posto di Cristo. Mentre nelle lettere di Paolo autentiche, quelle ritenute autentiche, questo pensiero proprio è completamente estraneo, qui sembra che si faccia strada. In parallelo si assiste ad un regredire del ruolo dello Spirito Santo e la fede viene intesa più come adesione ad un credo più che adesione ad una persona, un'adesione a Cristo. L'etica, che per Paolo era tutta quanta basata sull'agape come sintesi e culmine di tutto l'agire cristiano, si dissolve in un insistente invito a compiere le opere buone, le opere della legge. Nella prima lettera a Timoteo, se voi leggete un poco, proprio nel primo capitolo, si ode quella frase che la legge è giusta, la legge è santa. Se uno si ricorda della lettera ai Romani, dice: ma Paolo non diceva altre cose riguardo alla legge? Cioè, sicuramente c'è un clima mutato. È come se il pensiero. Poi un'altra cosa interessante è questa, è che mentre nelle lettere cosiddette autentiche Paolo è un vulcano di idee, di pensieri, di iniziative, di sogni, eccetera, e qui è come se Paolo si fosse improvvisamente inaridito e avesse perso lo slancio delle grandi lettere, preoccupato più di conservare che di innovare, di rompere. La preoccupazione maggiore sembra essere quella di difendere la comunità dall'assalto delle eresie, una difesa che viene attuata mediante una efficiente organizzazione ecclesiastica, in cui spicca prepotente il ruolo dei capi che devono intervenire a correggere con l'insegnamento qualsiasi errore. Quindi ammonisci, correggi, eccetera. Questa preoccupazione ha portato alla elaborazione del concetto di deposito della verità da trasmettere e custodire, integro. La successione apostolica si fonda proprio sulla necessità di custodire questo deposito della verità, affidata da Cristo agli apostoli, poi dagli apostoli ai collaboratori e da questi ancora avanti ai loro successori. Quindi da Cristo a Paolo, da Paolo a Timoteo e da questi ai suoi collaboratori più stretti. Ora, quindi questo sarebbe una prima difficoltà per accettare sostanzialmente l'autenticità delle lettere di Paolo, l'autenticità, diciamo, paolina di queste lettere. Ci sono altre due difficoltà che io accenno, semplicemente. Una difficoltà è di carattere storico, l'altra difficoltà è di carattere stilistico, letterario. Ora, la questione di carattere storico è molto seria, anche se non decisiva. Il problema di fondo è che la cronologia di Paolo è continuamente in movimento. Questo è un problema molto grosso sul quale bisognerebbe riflettere a fondo. Cioè, noi abbiamo celebrato l'anno paolino ipotizzando che Paolo sia nato nell'anno 9. Ma, punto interrogativo. Oggi io, se prendo dei libri di qualche anno fa e dei libri che escono oggi su Paolo, lo potete fare anche voi, vedrete che ci sono delle interessanti novità. Cioè, per esempio, fino a qualche anno fa si dava per certo che il cosiddetto Concilio di Gerusalemme, che poi è l'evento fondamentale da cui, in base al quale si datano gli altri elementi, era avvenuto nell'anno 49. Oggi molti tendono ad anticipare Qualcuno addirittura identificherebbe Giacomo, di cui si parla nel Concilio di Gerusalemme, non tanto con Giacomo, fratello del Signore, ma addirittura ho letto anche questo, che lo identificherebbero con Giacomo, Giacomo l'Apostolo, il maggiore, non Giacomo il minore. Paolo si dava per certo che fosse stato martirizzato nell'anno 67. Ormai su tutti quanti i libri di storia del cristianesimo, della Chiesa, libri usciti da poco tempo, per, diciamo così, ulteriori confronti con il mondo greco, con il mondo, con la storia di Roma, si tende a porlo nell'anno 64. Quindi si anticipa la data della morte di Pietro e di Paolo, facendola coincidere sostanzialmente con la repressione messa in atto da Nerone per scagionare da sé la responsabilità dell'incendio di Roma, come dice Tacito. Ora, se effettivamente noi anticipiamo all'anno 64 la data della morte di Paolo e manteniamo fermi gli anni della prigionia romana, i due anni in cui Paolo sarebbe stato prigioniero a Roma, eccetera, il tempo tra la liberazione, perché voi sapete che Luca termina gli atti con Paolo che può liberamente annunciare il Vangelo, però non parla della sua liberazione, non parla di altro, termina lì, perché Luca non ha alcun interesse a seguire tutte quante le vicende della vita di Paolo. Quando Luca scrive, quasi certamente Paolo è già morto, altrimenti non si spiegherebbe il lungo discorso di addio che Paolo fa agli anziani di Efeso a Mileto. Quindi Paolo, alla fine del suo terzo viaggio missionario, saluta gli anziani di Mileto, e gli anziani di Mileto, alla fine del discorso di Paolo, scoppiano in lacrime perché sanno che non rivedranno più il suo volto. Ora, nell'ipotesi che Paolo invece sia stato liberato dalla prigionia, diciamo, di Roma, perché dalle lettere pastorali, leggetele, vi prego, dalle lettere pastorali si evince che Paolo, dopo la liberazione dalla prima prigionia, si sia recato in Spagna. Questo viene confermato anche dalla lettera di Clemente. Cioè, Paolo sarebbe andato nelle estreme regioni dell'Occidente, perché avrebbe compiuto il famoso viaggio apostolico che egli desiderava fare. Egli ne parla già nella lettera ai Romani. Egli infatti scrive questa lettera perché vuole che Roma funzioni come testa di ponte per fare il salto verso le regioni di Occidente, quindi verso la Spagna. Quindi avrebbe fatto il viaggio verso la Spagna. Però nelle lettere pastorali è evidente, perché lo dice esplicitamente, che egli avrebbe fatto un altro viaggio in Oriente, visitando Creta, visitando un'altra volta Efeso. Allora, come si spiega il fatto che Luca faccia quel discorso agli anziani di Efeso? Cioè, Luca sicuramente ha scritto dopo di questi fatti. Poi sarebbe stata a Nicopoli, cioè in Epiro, cioè avrebbe rivisitato sostanzialmente alcune delle comunità fondate precedentemente, e inoltre sarebbe andato ancora in altre regioni che prima non aveva visitato. A molti questo sembra troppo per il lasso di tempo che separa la prima liberazione di Paolo dalla sua morte, avvenuta poi nell'anno 64. Qualcun altro invece dice no, perché? Per cui ho detto, è una difficoltà che si pone. Poi dopo le decisioni ognuno le prende come meglio crede. Io credo che se voi volete farvi un'idea, leggete le lettere, Probabilmente sono, anche se uno non sapesse di queste cose che sto dicendo io, probabilmente si fa un'idea. Però dovete leggere, prima leggetevi le lettere ai Corinzi, prima almeno così, no? La lettera ai Romani, e poi passate subito dopo alle lettere pastorali. Vi accorgerete voi stessi che esiste una differenza. Una differenza che è anche di stile. Cioè, nelle lettere pastorali ci sono molti termini, qualcuno ne ha contati più di 70, qualcuno dice ma no, se non contiamo alcuni, però ci sono almeno una quarantina di termini che Paolo non adopera mai nelle altre lettere. Ora, se fosse passato molto tempo, se Paolo avesse scritto le prime lettere quando aveva 30 anni e poi le altre quando ne aveva 60, allora dice vabbè, nell'arco di 30 anni uno può pure aver imparato dei vocaboli, ma siccome qui gli anni che sono passati non sono stati poi moltissimi, saranno stati 5, 6, 10 massimo, cioè sembra strano che cambi abbastanza in maniera forte questo. Ma più che questo, cioè più che l'aggiunta di questi termini, ci sono invece delle lacune, cioè alcuni concetti delle grandi lettere sono ormai scomparsi. Cioè non c'è mai la parola giustificazione. Ho detto prima, dello spirito se ormai si parla molto poco, mentre Paolo dava un grandissimo ruolo, attribuiva un grandissimo ruolo allo Spirito nella edificazione delle comunità. Ricordate i carismi, i doni dello Spirito? Nelle lettere pastorali scompare quasi del tutto. Per cui allora diciamo che i difensori dell'autenticità paolina di queste lettere dicono una persona può cambiare, ormai Paolo è vecchio, e come tutti quanti vecchi diventano conservatori, anche lui diventa conservatore, per cui non è più l'apostolo che vuole rompere, fare sfracelli sostanzialmente per annunciare Cristo, ma è l'apostolo che ormai si guarda indietro e dice vediamo di non perdere quello che abbiamo costruito finora, e vediamo di non farcelo rovinare da questi incompendi pericoli di eresia. Però ritorno un po' che termino la cosa, diciamo così, questi discorsi, vedete, sono molto interessanti perché poi ci portano a ripensare a Paolo, tutta la vita di Paolo, la storia di Paolo, eccetera. Però in questo modo si perdono di vista le lettere pastorali. Cioè che se noi prescindiamo dalla questione dell'autenticità, noi veramente forse le possiamo apprezzare, valutare meglio e ce ne possiamo servire per la nostra vita cristiana. Grazie.